Buongiorno a tutti voi, cari fratelli e sorelle, ovunque voi vi troviate, e spero che siate tutti ben collegati per ricevere al meglio i messaggi, il messaggio di oggi da parte della Chiesa di Dio. Però naturalmente oggi non posso iniziare questo mio messaggio se non faccio un breve ricordo di quello che abbiamo fatto l'altro ieri nella congregazione di Catania, perché l'altro ieri nella congregazione di Catania è stata ancora una volta benedetta con il battesimo di Enzo Laudagni, e che naturalmente a cui tutti noi diamo un caloroso benvenuto nella Chiesa e nella famiglia di Dio. Questo Enzo era già da parecchi anni che avevamo iniziato questo percorso e finalmente è arrivato il momento di portarlo a conclusione con il suo battesimo. Il sermone di oggi ha come titolo Guarigione dai nostri peccati. Vorrei chiedervi di mettervi seduti comodi, con una Bibbia vicino, un blocchetto per prendere appunti, una penna e un bicchiere d'acqua. Naturalmente è un po' per introdurre il messaggio di oggi, perché in uno degli insegnamenti che Dio ci ha dato e che ci ha lasciato ci dice che tutti quanti noi dobbiamo avere l'umiltà di voler cambiare, cioè che bisogna essere disposti a cambiare le nostre abitudini quando vediamo che sono sbagliate. E naturalmente tutto questo è sempre per il nostro bene. Ovviamente le dottrine della Chiesa sono la nostra base solida su cui noi siamo fondati, perché noi diventeremo un giorno figli di Dio come esseri divini, così come pure ci viene rivelato attraverso la Bibbia. Nei tempi passati, per noi, questa verità sembrava qualcosa di incredibile. Incredibile da raggiungere, naturalmente. Qualcosa di troppo grande per comprendere questa realtà. Ma grazie a Dio, Lui ci rivela le cose di volta in volta. E quello di renderci la Sua parola grandemente più chiara. E continua a darci la consapevolezza della Scrittura allo scopo di farci conoscere sempre di più e per non restare fossilizzati sulla conoscenza che avevamo. E grazie alla Bibbia ci sono ancora così tante cose che Dio ci sta rivelando. E naturalmente ce li rivela goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, giusto per non farci venire un'ernia mentale. Naturalmente, la guarigione dei nostri peccati fisici è una delle cose più importanti per noi, specie in questo periodo, perché ormai siamo vicini alla Pasqua, così come ha detto Carmelo prima, dove riceverete dei dettagli e dei ragguagli su come poterla fare, visto i tempi che stiamo correndo. E quindi noi sappiamo che il versamento del sangue di Gesù Cristo è per i nostri peccati. Infatti è tramite Cristo che abbiamo la salvezza e potere accedere al trono di Dio. Quindi il sangue di Cristo ci lava dalle nostre colpe e dai nostri peccati. Ora però noi dobbiamo comprendere profondamente il significato del corpo di Cristo. È importante, specie per chi sono nuovi, per i neofiti, questo è uno dei temi veramente molto affascinanti, perché il corpo lacerato di Gesù Cristo ha un significato molto più grande della sola guarigione fisica. Infatti, noi ad ogni commemorazione della Pasqua riceviamo il corpo di Cristo, il pane azzimo senza lievito che i membri battezzati possono consumare. Se Adesso apriamo le nostre Bibbie e andiamo in Giovanni al capitolo 6, nei versetti 25 e 26. Perché qui comincia un po' a vedere tutto l'escorso che faremo oggi. Giovanni capitolo 6, versetti 25 e 26. Allora dice: trovatolo di là dal mare, gli dissero: Maestro, quando è che sei giunto qua? E Gesù rispose loro e disse: in avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati? Nel versetto 35, sempre di Giovanni 6, Gesù continua dicendo: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. E nel versetto 50 dice: questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Quando lui dice questo è il pane che discende dal cielo, chiaramente si riferisce a se stesso, cioè il pane che discende dal cielo. E chiunque ne mangia non muore. Nel versetto 51, difatti, dice: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Quindi, già cominciamo a prendere sempre di più familiarità con questa scrittura, perché la manna, quella che discese dal cielo nel Vecchio Testamento, nelle prime pagine della Bibbia, fu il simbolo di quel pane che sarebbe poi stato dato in futuro, cioè il pane di Dio, cioè Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per il mondo. L'ha data per me, come l'ha data per voi, e come l'ha data per tutti i nostri fratelli che sono sparsi nel mondo. Noi, naturalmente, per avere la vita eterna, dobbiamo cibarci del corpo di Cristo e bere del suo sangue, il sangue di Cristo, perché è in questo modo che noi aumentiamo il nostro desiderio di vivere spiritualmente tramite Gesù Cristo. E inoltre gli permettiamo di creare in noi e di entrare in noi per darci la vita. Infatti, noi al momento del battesimo, così come è avvenuto due giorni fa, quando si fa la domanda: vuoi tu ricevere Gesù Cristo come tuo personale salvatore? La risposta è sì, io lo voglio che Cristo diventi la mia vita. Cristo è la vita per ciascuno di noi. Il corpo di Cristo è parte del suo completo sacrificio per noi ed ha quindi un significato spirituale. Ecco perché il corpo di Cristo non ci perdona solo i nostri peccati fisici, perché il primo e principale significato del corpo di Cristo è spirituale. Infatti, in 1 Corinzi, capitolo 11, versetto 26 a 30, abbiamo da leggere queste scritture. 1 Corinzi, capitolo 11, versetti da 26 a 30. E dice così Paolo: poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, affinché Egli venga, affinché Egli ritorni. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Continua dicendo: or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. E per questa cagione, per questo motivo, molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono, sia spiritualmente che anche fisicamente. Naturalmente, noi, la Pasqua sarà la prossima settimana o l'altra, questo è proprio un periodo molto importante per noi come figli di Dio. C'è un periodo per poterci un po' analizzare, per vedere un po' come è andato il nostro anno spirituale. E quindi dobbiamo mettere molta enfasi da qui che arrivi la Pasqua. Naturalmente questo va fatto sempre tutto l'anno, ma ora in modo particolare. Quindi perché altrimenti, come dice qui la scrittura, dice dobbiamo noi prima di mangiare il corpo di Gesù Cristo e bere il vino, il suo sangue, dobbiamo proprio avere, fare un giudizio su noi stessi, tirare le somme su noi stessi, su come siamo, su come ci troviamo, su quello che facciamo. Facciamolo questo tutte le sere, magari quando ci mettiamo a letto prima di addormentarci. Facciamo un'analisi e un bilancio giornaliero. Facciamolo questo anche, non solo per ora, per questi 10 giorni, 12 che ci separano alla Pasqua, ma prendiamo l'abitudine di farlo tutte le sere, per vedere se bene o male stiamo andando bene, secondo quelli che sono i crismi e i canoni che la Bibbia, Dio e Gesù Cristo ci insegna. Infatti in Ebrei, capitolo 10, versetto 10, sempre l'Apostolo Paolo dice: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Versetto 19: avendo dunque, fratelli, libertà, cioè avendo la fiducia che Dio ci sta dando, di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Quindi anche noi abbiamo accesso nel santuario, grazie a questa volontà e a questa fiducia che Dio e Gesù Cristo hanno riposto su ciascuno di noi, in ciascuno di noi. E nel versetto 20 dice: per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi. Quindi Gesù Cristo ha inaugurato per noi questa via recente e vivente, con la sua venuta sulla terra. Quindi per noi attraverso la cortina. E nel versetto 21, vale a dire la sua carne, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio. Versetto 22, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, piena, non mezza, non una percentuale, ma con piena certezza, il 100%, il massimo, avendo i nostri cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato dall'acqua pura. Quindi al momento ciascuno di noi ha preso questo impegno nel momento in cui siamo stati battezzati. Non deve esserci più in noi una mala coscienza, ma deve rimanere il nostro corpo lavato d'acqua pura, come nel momento in cui siamo stati battezzati, come nel momento in cui tutti i nostri peccati sono rimasti sommersi nell'acqua, sono rimasti lasciati là, nel fondo della piscina o del mare, o di qualsiasi altra cosa facciamo uso. Quindi il sacrificio di Gesù Cristo non è separato, è in parte fisico ed in parte spirituale, perché entrambi, ossia corpo e sangue, sono uniti. Quindi è tramite entrambi i componenti, corpo e sangue, che Cristo si sacrificò. Quindi ricordiamoci sempre che la cortina rappresenta il corpo di Cristo che è stato spezzato ed attraverso questa cortina spezzata che noi possiamo entrare per andare in preghiera davanti al trono di Dio. Ricordiamoci sempre che tutte le volte che noi andiamo in preghiera, in qualsiasi posto, noi ci stiamo presentando davanti al trono di Dio. Siamo alla sua presenza. Colossesi capitolo 1, versetti 19 a 21. Colossesi capitolo 1, versetti 19 a 21. E dice così: poiché in Lui si compiacque il Padre, cioè in Gesù Cristo, Dio si compiacque in Gesù Cristo, di far abitare tutta la pienezza, di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. E solo per mezzo di Gesù Cristo, non per mezzo mio, di Carmelo, del Papa, di asceti o di chiunque altro, o di Maria, o di Giuseppe, ma solo per mezzo di Gesù Cristo. Dice, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce di esso, mediante il sangue di Gesù Cristo, e per mezzo di Lui, dico, tutte le cose che sono sulla terra, quando quelle che sono nei cieli, cielo e terra, tutto l'universo. Dice, voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie. Quindi Gesù Cristo si è fatto per noi, per le nostre opere cattive, per le nostre opere malvagie. Possiamo noi continuare a vivere nella malvagità o nelle opere cattive? Penso proprio di no. Altrimenti rendiamo vano il sacrificio di Cristo. Quindi ci vogliono entrambi, ci vuole il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, perché Lui è la carne che è stata offerta per i nostri peccati e per la nostra salvezza spirituale. Non è più l'agnello pasquale che veniva immolato prima, perché quell'agnello pasquale era la prefigura di Gesù Cristo, che poi è venuto per la nostra salvezza. Perché un agnello, un animale, non può darci la salvezza, non poteva darci la salvezza. È stato necessario il suo sacrificio per noi. Non rendiamolo vano questo sacrificio. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto da 14 a 17. E prosegue ancora Paolo dicendo: perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Ecco, queste persone intelligenti, sta parlando a noi, sta parlando a tutta l'umanità, sta parlando a quei figli ciuffi, sta parlando a quelle poche persone che Dio sta chiamando nel mondo. E fra le altre cose, Paolo ci considera come persone intelligenti. Cioè, non rendiamo vana l'intelligenza che Dio ci dà, che Dio ci ha dato, che Dio ci sta dando e continuerà a darci. Infatti dice: io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. ci sta dando a noi da giudicare quello che dice Paolo. Dice: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Noi che facciamo la Pasqua da tanti anni, e per tanti anni abbiamo fatto la Pasqua e ancora la faremo, noi sappiamo quant'è importante la serata della commemorazione della morte di Cristo. Noi sappiamo cosa significa prendere il sangue ed il pane di Cristo, perché per noi è proprio la serata più importante, più sacra di tutto l'anno. Cioè la serata che veramente ci fa sentire con il cuore veramente convulso, con il cuore rotto, con il cuore in lacrime, nel commemorare il sacrificio di Cristo. Difatti, dice, non è egli la comunione col corpo di Cristo? E poi dice, e siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Nel momento in cui noi andiamo a commemorare il sacrificio di Cristo, in quel momento tutti quanti noi diventiamo un corpo unico, tutti una stessa cosa davanti a Dio. Cioè è qualcosa di magnifico. Cioè l'unione nel corpo e nell'unico pane di Gesù Cristo e nel vino. Quindi partecipando alla cerimonia della Pasqua, noi mostriamo di voler partecipare ed essere parte della Chiesa, che naturalmente è il corpo di Cristo, come abbiamo detto prima. Quindi noi siamo il corpo di Cristo, ciascuno di noi. Ed ecco che Cristo viene ad abitare in noi, perché lo Spirito Santo in noi è Cristo, che abbiamo ricevuto al momento del battesimo con l'imposizione delle mani. Infatti, in Giovanni, capitolo 6, versetto 56, dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e Dio in lui. Dio, Cristo, dimora sempre con noi, in modo particolare nella sera della commemorazione del suo sacrificio, dove tutta la sua Chiesa è riunita. Quindi chi accetta Cristo si nutre di lui, ci nutriamo del corpo di Cristo, si nutre del suo sangue e dello Spirito Santo e lo fa permettendogli di vivere in noi. Ecco che Cristo sarà in noi. Ma bisogna continuamente dire: Cristo mio Salvatore, continua a vivere dentro di me per darmi la vita vera. Ricordiamolo questo, ricordiamoci sempre, perché nel momento in cui perdiamo di vista, perdiamo dalla memoria questo evento, questa cerimonia, scadiamo dall'amore di Dio. Quindi la Pasqua e i pani azimi a livello spirituale hanno il più alto livello spirituale delle feste. Quindi preghiamo e studiamo la Bibbia chiedendo il dono dello Spirito Santo di Dio in noi in misura sempre maggiore. Questo è ciò che fa la differenza. Il chiedere sempre una misura di Spirito Santo maggiore. La Pasqua è un periodo di lutto, ma è anche un periodo di gioia, perché commemorando le sofferenze patite da Gesù Cristo, Lui ci dà la vita. La nostra vita è nelle sue mani. Noi siamo portati nelle loro mani. Ciascuno di voi e ciascuno di noi. Quindi dobbiamo totalmente desiderare di essere dei membri attivi del corpo di Cristo. Quindi dobbiamo volerci arrendere in modo incondizionato a Gesù Cristo, in modo da lasciarlo vivere in noi, incondizionatamente. Questo incondizionatamente significa un arrenderci per sempre alla sua volontà. La vita cristiana è compartecipazione con Gesù Cristo. Cioè non possiamo camminare in modo diverso da come camminò Gesù Cristo. Assolutamente no. Nel momento in cui camminiamo in modo diverso, le nostre strade si separano. Anche se è una minima cosa. Non dobbiamo mai fare diversamente, sia a livello fisico che dottrinale, di ciò che Dio ci comanda di fare. Ecco per cui, quando noi andiamo davanti al trono di Dio, cosa andremo a dire poi a Dio? Questo l'ho fatto e questo no? Questo mi piaceva e questo no? Non possiamo fare distinzione noi a livello umano. Quindi chiediamo di essere sempre compartecipi a Gesù Cristo, in modo che possiamo andare sempre avanti nel nostro cammino cristiano, senza se e senza ma. E questo è il nostro cammino con Dio e con Cristo. Continuo a prendere il pane del vino, come nella cerimonia di commemorazione della Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo pane e questo vino lo dobbiamo prendere tutti i giorni, non pane azimo o vino per ubriacarci, essere per noi la Pasqua nel senso spirituale, nella nostra mente tutti i giorni, comportarci come se è sempre Pasqua o come se siamo sempre negli azimi. Quindi viviamo una vita giusta, lasciando che gli altri del mondo magari ci credano dei pazzi, come diceva prima Marcello. Noi mostriamo a Dio che siamo veramente pentiti dei nostri peccati e che naturalmente rappresentano questi peccati l'agonia e la sofferenza di Gesù Cristo che gli è stata data dai chiodi che sono stati conficcati nella sua carne. Questi chiodi ce li dobbiamo sempre ricordare, ma ricordarci anche della flagellazione che ha subito Gesù Cristo e che magari un tempo consideravamo solo una flagellazione fisica, ma man mano che abbiamo studiato e siamo andati avanti e cresciuti con quella goccia dopo goccia, ora capiamo che è anche molto, molto, molto spirituale, perché sono le nostre sofferenze, sono i nostri peccati che Cristo ha partecipato in prima persona per condonarci. A questo Gesù Cristo è per questo è venuto sulla terra. Possiamo noi ritornare sempre ad essere peccaminosi, giorno dopo giorno, o minuto dopo minuto? Quindi la Pasqua ora è un periodo di autoanalisi, ma questa autoanalisi deve essere la forma mentis per ciascuno di noi. Tutte le sere dobbiamo dire: cosa ho fatto? Sono andato bene? Ho fatto male? Ho sbagliato? Ho fatto qualcosa che non dovevo fare? Solo così possiamo crescere sempre di più e migliorarci e non essere duri e ostinati nel perseverare in ciò che facevamo. Andiamo in Isaia, per favore, al capitolo 53, nei versetti 4 e 5. Isaia, capitolo 53, versetti 4 e 5. Difatti, qui dice, tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Per noi, per i nostri peccati. Ma egli è stato trafitto a morte a causa delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Dunque, come stavo dicendo prima, quindi in Isaia, nel versetto 5, capitolo 53, dice: ma egli è stato trafitto a morte dalle nostre trasgressioni, dai nostri peccati, dai miei peccati, a motivo delle mie iniquità. Dico di me per non dire di nessun altro. Quindi il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, per colpa mia, per causa mia. Dice, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Grazie a Gesù Cristo abbiamo avuto la guarigione. Quindi la Chiesa ci dà la ricetta per guarire le nostre malattie, ma oltre alla ricetta ci dà anche le medicine per essere sanificati dalle lividure, dalle idee che sono sbagliate. E così noi siamo stati resi santi, ossia perdonati dai nostri peccati. Quindi noi abbiamo sia la ricetta che le medicine. E naturalmente le medicine non è il vaccino. Le medicine, la nostra medicina è la parola di Dio. La nostra medicina è la Bibbia. La nostra medicina sono l'osservanza dei comandamenti. Queste sono le nostre medicine. E in primo Pietro, capitolo 2, versetto 24, dice, rafforza ancora di più quello che abbiamo detto prima. Primo Pietro, capitolo 2, versetto 24. Egli, Gesù Cristo, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siamo stati sanati. Io sono stato sanato, io sono stato guarito. Anche voi siete stati sanati e siete stati guariti. Tutti quanti noi che siamo collegati qui siamo stati sanati. Quindi noi siamo avvertiti a non prendere mai alla leggera il corpo di Cristo, che sono i simboli della Pasqua, del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non prendiamo alla leggera quella serata, perché deve essere per noi una serata di grande meditazione. Infatti andiamo in Giovanni, capitolo 6, versetti da 50 a 54. Giovanni, capitolo 6. Dice, questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muore. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro, dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? E perciò Gesù disse loro: in verità, io vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, l'ultimo grande giorno della festa. Io ho grandemente desiderato di mangiare questo pane, questa carne, e di bere di questo vino. L'ho desiderato per alcuni anni, ma ancora non mi era possibile perché non era ancora un membro battezzato. Ma quando sono stato battezzato e ho potuto prendere i simboli della Pasqua, posso dire che mi sono sentito rinascere. Mi sono sentito rinascere, sono rinato, perché io lo desideravo, poter mangiare e prendere i simboli. Naturalmente, cioè, chi poteva prendere, chi può prendere questi simboli? Quelli che già sono morti attraverso il battesimo, coloro i quali si sono arresi totalmente a Dio. Perché il fare il nostro battesimo per immersione totale e dopo l'imposizione delle mani per ricevere lo Spirito Santo significa: Signore, io mi arrendo totalmente a te. Io sono nelle tue mani. Io sono nelle vostre mani. Noi siamo nelle loro mani. Quindi il peccato spirituale è la trasgressione alla legge spirituale di Dio. La malattia è la conseguenza dell'andare contro la legge di Dio. Fratelli, facciamo in modo da poter camminare sempre in verità e giustizia e giustezza della parola di Dio. Infatti, in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 4. 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 4. Dice: chi fa il peccato commette una violazione della legge. Quindi quando noi pecchiamo stiamo violando la legge di Dio. Il peccato è la violazione della legge. Quindi la legge è fondamentale, è fondamentalmente spirituale. E anche quando trasgredendo la legge noi siamo portati a compiere un'azione anche materiale, un'azione fisica, e trasgrediamo la legge. Infatti in Romani, al capitolo 7, nel versetto 14, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Sempre in Romani, al capitolo 13, versetto 9, dice: infatti il non commettere adulterio, il non uccidere, il non rubare, il non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso, perché l'amore non fa male alcuno al prossimo. Quindi l'amore è l'adempimento della legge. Ecco perché è importante l'osservanza della legge. Molti dicono che la legge è stata abolita. Molti dicono che la legge, molte religioni, mi riferisco, è stata inchiodata al palo. Molti dicono che Gesù Cristo è lui la legge, è venuto lui a pagare per noi e noi non dobbiamo fare nulla. Ma non è vero. Sono bugiardi quando dicono queste cose. E lo sono molto di più perché molti lo dicono in malafede. Quindi quando noi sbagliavamo la nostra alimentazione, ad esempio, ne pagavamo le conseguenze nel nostro corpo. erano sì sbagli fisici, ma il peccato è sempre spirituale, anche se ci sono determinate malattie che tante volte sono proprio la logica conseguenza dell'essere trasgressori di tante cose, nel mangiare, abusare di alcol, nel continuare a fumare o fare tante cose che noi quando facciamo queste, commettiamo queste, diciamo, sregolatezze, chiamiamole così, stiamo rovinando il nostro corpo. E il nostro corpo, che cos'è il nostro corpo? Il nostro corpo è il tempio di Dio. Nel nostro corpo c'è lo Spirito di Dio. Quindi noi in realtà stiamo distruggendo noi fisicamente, ma stiamo distruggendo anche tutte le cose più preziose di Dio, il suo Tempio, Lui stesso, il suo Spirito che è in noi. Quindi come possiamo noi bypassare tutte queste cose dicendo, vabbè, non è nulla? Non possiamo bypassare queste cose, le dobbiamo sempre ricordare, ogni momento, in ogni giorno. Quindi la conseguenza del peccato è spirituale e porta malattie, e anche lo stesso Cristo lo disse dopo che ebbe guarito un paralitico, il paralitico di Betesda. Andiamo in Giovanni, leggiamo questa bellissima scrittura, Giovanni capitolo 5, nei versetti da 1 a 16. Giovanni capitolo 5, versetti da 1 a 16. E dice così: dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca, chiamata in ebraico Betesda, e che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. Nel versetto 5 dice: e là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Da 38 anni, non da un giorno, da un anno. E Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi essere risanato? Tutti quanti noi che siamo ammalati o che siamo stati ammalati o che abbiamo dei problemi, chi di noi, se Gesù Cristo venisse e ci direbbe vuoi essere sanato, chi direbbe di noi? Tutti diremmo sì, subito. Difatti dice: vuoi essere sanato? Nel versetto 7 l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Perché non essendo paralitico o non avendo altri problemi, vedi che può deambulare e arriva sicuramente qui. E Gesù nel versetto 8 gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Vedete, non ebbe nemmeno la necessità di entrare nell'acqua, perché fu guarito fuori dall'acqua. Gesù Cristo lo guarì immediatamente. E nel versetto 10 dice: e quel giorno era un sabato. Era un sabato, come ora, come oggi. Perciò i giudei dissero a quell'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso di portare il tuo lettuccio. Questa è l'ipocrisia. Essi gli domandarono: e chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Versetto 13. Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Nemmeno sapeva che era Gesù Cristo che l'aveva guarito. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più. Questo dice a noi quando siamo ammalati: non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Beh, quanti di noi abbiamo dovuto superare questi scogli del sabato? Tutti quanti noi che siamo nella Chiesa abbiamo dovuto superare lo scoglio del sabato. E dopo anni, ancora oggi la Chiesa continua sempre di più ad essere forte nell'osservanza di questo giorno. Quindi esiste lo sbaglio fisico, ma il peccato è una violazione spirituale della legge divina e può avere delle conseguenze sia fisiche, sia mentali, ma soprattutto spirituali. E se la persona che pecca si pente sinceramente ed umilmente dei suoi peccati, la sua guarigione è garantita. Noi siamo stati tutti guariti delle nostre malattie. E un giorno Dio ci darà il dono della vita eterna, di vivere con Lui. Questo è il premio che riceveremo tutti quanti noi. Cristo ha sofferto e ha offerto se stesso per i nostri peccati e per le nostre sofferenze fisiche, che naturalmente sono state attribuite a Lui, a causa nostra. Andiamo in Salmo, al capitolo 102, nel versetti 2 e 3. Dice Salmo 102: non ti nascondere, non mi nascondere la tua faccia nel dì della mia distretta. Cioè, non ti nascondere nel momento in cui noi ti preghiamo, nel momento in cui siamo nel bisogno. Non ti nascondere a noi, dice Davide. Inclina a me il tuo orecchio, stammi ad ascoltare. Prenditi cura di me nel giorno che io grido, affrettati a rispondere. Poiché i miei giorni svaniscono come fumo e le mie ossa si consumano come un pezzo di carbone, come un pezzo di legno acceso. In conclusione di questo mio sermone di oggi, abbiamo ancora alcune cosette da vedere. Il concetto di rivolgerci a Dio in preghiera per avere da Lui la guarigione fisica è sempre validissimo. Nel pregare mostriamo al nostro Dio Creatore e Dio Padre di avere tutta la necessaria fede per aspettare il suo intervento. E bisogna chiedere con tutta la fede di questo mondo. Quando Dio interviene miracolosamente e dà la guarigione ad una persona, è perché Dio vede e ha le sue buone ragioni nel suo intervenire in ciascuno di noi. A volte anche le malattie servono per la nostra crescita individuale e collettiva. Ma la vera guarigione che tutti quanti noi avremo avverrà alla risurrezione, che Dio ci darà, Dio ci farà dono, se noi mettiamo in atto e in pratica tutto ciò che abbiamo detto e che ho detto. Andiamo in Ebrei, al capitolo 9, nel versetto 27. Infatti questa scrittura Paolo dice: e come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Cari fratelli e sorelle, ormai siamo prossimi alla Pasqua, che si avvicina proprio ormai a breve. Quindi dobbiamo essere tutti concentrati sull'enorme significato della Pasqua e dei paniazzi. Gesù Cristo è morto per tutti noi. I nostri peccati sono perdonati quando siamo veramente pentiti. Il pentimento è un dono del nostro Padre Celeste e nostro Creatore. Dio Padre ha risuscitato Gesù Cristo e così ora vive in coloro che sono convertiti e in cui Lui dimora. Andiamo a leggere un'ultima scrittura in Galati, al capitolo 2, nel versetto 20. Per favore mettiamo molta attenzione a questa scrittura perché è importantissima. Dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vive, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cristo vive in noi, Cristo vive in ciascuno di noi. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Fratelli, alla fine di questa scrittura di Galati 2:20, possiamo mettere ciascuno di noi il nostro nome. La vita che vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato, per tutti noi. Mettiamo, aggiungiamo il nostro nome alla fine di questo Galati 2, versetto 20, perché è stato fatto per ciascuno di noi. Queste feste descrivono l'importanza di diventare asini spiritualmente. Dobbiamo umiliarci, sottomettendoci a Dio e a Cristo. E dobbiamo essere pienamente impegnati nel fare la nostra parte per eliminare il peccato dalla nostra vita. Naturalmente siamo salvati per grazia e la vita eterna sarà un dono di Dio che nessuno di noi merita. Quindi osserviamo questi giorni santi, con uno spirito contrito e di vero e sincero ravvedimento. Grazie per avermi ascoltato. Buon proseguo di pomeriggio di sabato.